Vi devo dire questo, che per molte settimane ho pensato, ho chiesto al Signore su che cosa pregare. Ho messo in mente alcuni pochi brani, pochi versetti, e poi non sono più riuscito a allontanarmi da questo passo, per cui voglio dire, è stata, io credo, proprio una scelta che il Signore vuol dirci qualcosa. E di che cosa parla questo brano che ora andremo a leggere? Parla di libertà e di schiavitù, quindi. Agli uomini non piace essere schiavi di qualcuno, no? Oggi la schiavitù legalizzata che c'era nei secoli scorsi non c'è più, ma a dire il vero ci sono tante altre forme di schiavitù, no? Tante, forse anche peggiori, no? E però sono schiavitù che durano un tempo. C'è una forma di schiavitù che invece ha dei risultati eterni, è la forma della schiavitù al peccato, quella che porta, la più terribile, che porta al giudizio eterno. E quindi dobbiamo guardare questo discorso qui, perché noi siamo chiamati a predicare la libertà in Cristo Gesù. Tutti i credenti sono stati liberati da questa schiavitù, abbiamo la libertà in Cristo, dovuto al fatto che Lui, come abbiamo già detto e ringraziato il Signore, ci ha redenti, il Salvatore Gesù Cristo è stato il nostro liberatore. Per un credente, voglio farvi una domanda, è possibile ricadere in una qualche forma di schiavitù? Possiamo quindi pensare che dobbiamo ancora liberarci di qualche forma di schiavitù? Magari piccole cose, ma ci rendono schiavi, impegnano del tempo che dovremmo piuttosto riservare al Signore. È possibile anche che, parlo in generale, chiaramente non in generale per quanto riguarda le chiese cristiane in genere che conosciamo, è possibile anche essere influenzati da qualche forte personalità che ci rende in qualche modo legati, impegnati, schiavi? Ecco, io nella parola di Dio ho visto questo versetto, mi ha attirato così l'attenzione da non lasciarlo in queste ultime settimane. Sarò breve comunque, perché la parola parla da sé, non è tanto necessario, almeno commentarla più di tanto, voglio dire. È Galati, la lettera ai Galati. In alcune comunità della Galazia si è creato un problema a un certo punto, e a questo problema stava portando al rischio di, comunque, di perdere la loro libertà spirituale. E questo quindi è molto grave, una cosa che a cui dobbiamo prestare attenzione. Faccio un passo indietro. L'Apostolo Paolo nella Galazia aveva visitato alcune chiese, aveva predicato almeno in due viaggi missionari, poi si era dedicato ad altre attività, altri campi di missione, quindi queste chiese della Galazia sono andate avanti un po' per conto loro, fra virgolette per conto loro, perché subito dopo, appena Paolo si era allontanato, sono entrati dei falsi insegnanti che hanno introdotto delle dottrine, falsi insegnamenti non conformi all'Evangelo del Signore Gesù. Questi falsi insegnamenti, per accennare brevemente in che consistevano, consistevano nel fatto che, pur accettando l'opera di Cristo, asserivano la necessità, come già tutti sappiamo, la necessità di perfezionare lo stato del credente, con l'osservanza di ordinamenti della legge, con circoncisioni, feste religiose, regole sui cibi. Il loro messaggio, di questi insegnanti che sono introdotti in queste chiese, hanno creato una grande confusione. Era un misto di cristianesimo e di giudaesimo, era una grazia e legge, era Cristo e Mosè. Erano fede e opere finalizzate alla salvezza. quando ha saputo queste cose, l'Apostolo Paolo, non potendo intervenire, ha scritto questa lettera che è molto severa e non risparmia rimproveri a tutti quelli che deviano dalla verità dell'Evangelo. Paolo si trova a affrontare, questo è bene chiarirlo, più correnti nell'ambito di questa Chiesa. Si trova a affrontare i giudei cristiani, cioè convertiti dal giudaesimo, e che erano molto influenzati da questi maestri che venivano da fuori, e che stavano, si capisce che alcuni magari l'hanno presa, altri no, stavano prendendo la circoncisione. Poi c'erano i gentili cristiani che venivano dal paganesimo, molti di quali ancora erano fedeli, però erano fortemente turbati da questi insegnamenti. Infine sembra di capire che ci sia stato un terzo gruppo di cristiani però molto, molto aperti all'ognosticismo e che facevano un cattivo uso della libertà cristiana. Chiaramente è una situazione questa simile, molto simile a quella che, per certi aspetti, simile a quella della Chiesa di Corinto. Allora, andiamo al capitolo 2-3. Nel capitolo 2 l'Apostolo Paolo vuole fare una premessa, e la premessa è che lui dichiara che è perfettamente in accordo con gli apostoli di Gerusalemme per quanto riguarda la giustificazione per fede, solamente per fede nell'opera di Gesù Cristo. Lo pone come premessa e poi passa al capitolo 3. Questo per dimostrare che certe discussioni erano ormai chiuse e dottrinalmente gli apostoli di Gerusalemme e la Chiesa di Gerusalemme era sulla stessa linea di insegnamento dell'Apostolo Paolo, chiaramente perché lui va ad affrontare una situazione complessa in cui ci sono più correnti. Nel capitolo 3, è quello che ora andiamo a leggere, lui vuole affrontare e dimostrare che quello che è l'impianto, diciamo, la salvezza in Cristo per la fede è qualcosa che non è legata al giudaesimo, ma viene ancora prima. Vuol dimostrare che quindi l'insegnamento che lui dà di giustificazione per fede è conforme a un piano eterno di Dio. Noi siamo giustificati per fede perché Dio sin dall'inizio ha voluto così, ha accettato l'uomo per fede sin dall'inizio, e quindi è indipendente dalle tradizioni, dagli ordinamenti giudaici. Questo è importante perché lui va a discutere con questi giudaizzanti, con queste persone che vogliono far tornare indietro la Chiesa alle tradizioni che non servono più, lui dice, a nulla, perché in Cristo Gesù tutto questo è inutile, circoncisione e circoncisione è la stessa cosa, non servono. Lui inizia, leggiamo questo brano prima di tutto, capitolo 3 dall'1 a 14, Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano? Seppure proprio in vano, colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, cosa dice? Chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito Santo promesso. Quindi lui fa questa domanda: chi vi ha ammaliati? Intanto ammaliati vuol dire chi vi ha incantati, chi vi ha sedotti in un certo modo, cioè fa riferimento a questi maestri. Non si capisce se lui conosceva o non conosceva, fra l'altro non si sa bene, anche i commentari nessuno si esprime, se erano del posto oppure c'era anche qualcuno che veniva da Gerusalemme. Questi però, questi credenti, l'aspetto che a me interessa è capire come, andare a vedere come il credente può assolutamente evitare di fermarsi, di fare passi indietro, oppure persino di uscire e fare esperienze negative. Questi credenti si erano fatti adulare con comportamenti irragionevoli che in pratica guardavano fuori da quello che era l'insegnamento ricevuto fino allora, cioè quella che veniva dalle scritture. Che cos'era la loro fede? Come, dove era riposta la loro fede? Essenzialmente nell'insegnamento orale che avevano avuto dall'Apostolo Paolo o da altri apostoli, più c'erano le copie che sicuramente avevano anche loro dell'Antico Testamento. L'assurdità del comportamento di questi credenti viene sottolineato dal fatto che l'opera di Cristo, come lui dice nei primi versetti, l'opera di Cristo era ben conosciuta da questi Galati. Era stato dato un insegnamento dall'Apostolo, dice, pratica, si capisce, minuzioso, preciso, tanto da far apparire davanti ai loro occhi la figura del Signore Gesù Cristo. Chiaramente avrà parlato, per la grande conoscenza che l'Apostolo Paolo aveva del Vecchio Testamento, avrà parlato, avrà fatto conoscere tante di quelle profezie dei libri come Isaia ed altri. Quindi il comportamento è un po' assurdo, ecco la parola insensati. Insensati significa irragionevoli. Lui non comprende perché si comportano in questo modo. Loro stavano guardando altrove, cioè anziché fare riferimento all'insegnamento, alla guida dello Spirito Santo, erano ammaliati, affascinati da queste tradizioni, da queste opere che erano esaltavano soprattutto la persona umana, l'uomo, no? Dice, allora, siccome vuole ancora andare a fondo per far capire l'errore in cui sono caduti, dice: ma come avete ricevuto lo Spirito Santo? Perché c'era stato un momento in cui molti di loro si erano convertiti, avevano ricevuto lo Spirito Santo, avevano avuto la fede giusta nel Signore, no? Come l'avete ricevuto? Provate a pensare un attimo. Poteva essere soltanto per la predicazione della fede, la discesa dello Spirito Santo, poteva essere soltanto per la predicazione della fede, dell'Evangelo di Cristo. Non poteva essere dato attraverso le opere. Non poteva essere dato attraverso le opere, perché non poteva essere dato un po' per volta? Lo Spirito Santo è una persona, lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo vengono a abitare in noi, vengono a abitare un po' per volta, non è diviso, viene ad abitare nell'uomo nel momento in cui crede in Cristo Gesù per diventare un figlio di Dio, e quello è lo spirito di adozione è lo spirito che rimane sempre e può essere anche soffocato, contristato, ma rimane sempre lo spirito che è lo spirito di adozione. Come figlio di Dio, tutti noi abbiamo questo spirito, tutti coloro che hanno rimesso la fede in Cristo Gesù in un certo momento hanno questo spirito in loro, che non viene quindi dato un pezzettino per volta con le opere. È assurdo, lui sta facendo questo discorso. Come avrebbero poi potuto proseguire nella vita cristiana e crescere in virtù delle opere? Ma le opere non abbiamo già detto che non era un'opera dello Spirito Santo. Quindi qui vuol dire in pratica che il cammino cristiano è tutto spirituale. Dal momento in cui avete iniziato, hai ricevuto Cristo Gesù come Salvatore, hai ricevuto lo Spirito Santo, in avanti, la vita cristiana è tutta una vita che deve essere vissuta sotto la guida e l'insegnamento della parola di Dio. Il momento della conversione, quando diamo la nostra vita al Signore, siamo pentiti, ci ravvediamo, pieghiamo le nostre ginocchia dinanzi al Signore, è l'inizio di questo percorso, è la partenza di un percorso, di una corsa, come la chiama Paolo, non il traguardo, perché molte volte, e questi anche, erano partiti bene, dice la Scrittura, ma si erano fermati subito. E l'Apostolo Paolo ci vuole spiegare che tutta la vita cristiana dall'inizio alla fine è un cammino sotto la guida dello Spirito Santo. Può avere degli alti e dei bassi, ma noi dobbiamo sempre fare riferimento al fatto che abbiamo il Signore in noi che ci dà la forza per riprendere ogni volta il cammino. Tutta la lettera di Galati, in effetti, è severo, ha detto, colpisce molto. È chiamata, alcuni commentatori hanno detto, è chiamata la Magna Carta della Libertà, perché è fortissima su questo discorso qui, no? Cioè ci sono dei principi che costituiscono la base della libertà cristiana, che non deve essere perduta, e principi che poi verranno sviluppati dalla lettera ai Romani, no? Più qualche anno dopo. Lui dice, parla di Abramo, entriamo in questo particolare che è interessante. L'esperienza dei Galati, l'esperienza di Paolo, l'esperienza di fede, intendiamo, è la stessa esperienza di Abramo. Abramo era un gentile, lui è diventato capostipito, patriarca dei giudei, ma era un gentile, non giudeo, e non sapeva nulla della legge di Mosè, degli ordinamenti di Mosè. Dio fece un patto con Abramo, no? E Abramo si fidò della parola del Signore. Abramo si fidò della parola del Signore e Dio accettò quella fede e fece quella grande promessa. Dio fece quella grande promessa ad Abramo perché Abramo ebbe fede nel Signore. La grande promessa è quella che abbiamo letto: tutte le nazioni saranno benedette nella tua progenie. Capitolo 22, 18 di Genesi. Fece questa grande promessa in un momento particolare, già là con gli anni, no? Non stiamo a entrare in quei particolari. Però Abramo si rese conto che non poteva fare più nulla da sé. E si rese conto che non poteva fare nulla da sé, quindi si appoggiò totalmente, contò totalmente sulla parola del Signore, perché lui, il Signore, facesse quello che Abramo non poteva né sua moglie potevano fare più. E questo è un fatto importante, no, nella nostra vita, il paradosso della fede, vero per Abramo, vero per Paolo e vero anche per noi, che quando smettiamo di risolvere i problemi da noi, quando smettiamo di fare da sé per proprio conto, accettando una posizione di dipendenza dal Signore, allora otteniamo risposta. E Abramo fu giustificato per questo suo atteggiamento di fede e di dipendenza. Quando abbiamo grossi problemi o piccoli problemi che siano, li mettiamo davanti al Signore. Così, dice la scrittura a un certo punto, questi i Galati, siete che hanno la fede, tutti i discendenti che hanno la fede sono progenie di Abramo, discendenti di Abramo. Mi fermo un attimo per vedere alcuni aspetti della fede di Abramo, che dovrebbero essere anche gli aspetti nostri. Spurgeon diceva, due punti di Spurgeon, la fede racchiude quella predisposizione naturale a ricevere qualcosa, è la mano adatta per afferrare il dono che viene dato. Come il ladrone sulla croce non aveva più tempo, ha semplicemente steso la mano, ha detto: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. L'atto, la fede che è giusta è quella di andare al Signore per ricevere. La fede è anche qualcosa di semplice, non ci deve essere nulla di complicato. È come il gesto di un figlio che prende il dono dal genitore. A fede cieca non si pone tanti problemi, una fede semplice nella parola del Signore. Non si pone il problema, ma ha detto questo, come l'ha detto, non ho capito bene. Prende, la parola ha detto di dare un dono, accetto il dono. E Gesù dice che chiunque non accoglierà il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà. Dio, poi dice Pietro, resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Questa è un'altra caratteristica della fede. Poi la fede giusta e vera è quella che ha un particolare che dobbiamo tenere a mente. E purtroppo l'uomo ha sbagliato tante volte nella storia. La fede non pretende di aggiungere nulla a quello che viene offerto. Non pretende di aggiungere qualcosa alla verità dell'Evangelo, di migliorare, di cambiare. La parola del Signore, la parola del Signore non aggiunge, non migliora, perché è la parola di Dio, ma solo afferra quello che la parola di Dio dona. Poi non si arroga il diritto alcuno. Non si arroga il merito, il vanto, ma si limita, anche questa è una, tutti noi, no? Facciamo questo, ci rendiamo conto che non abbiamo alcun merito, che facciamo? Adoriamo il Signore. Attribuisce, quindi la vera fede attribuisce la gloria a Dio, non è in virtù d'opera affinché nessuno si gloria, la gloria va soltanto al Signore. L'Eterno è Dio che ha dato il suo Figlio, non dà la gloria a nessun altro, e per questo è grazia assoluta, è un dono, quindi nessuno può aggiungere qualcosa di proprio per avere la gloria. Questo è fuori da quello che è il concetto biblico della gloria di Dio in Cristo Gesù. Poi la fede ci porta più vicino a Cristo, perché ci dà la capacità di amare, di parlare direttamente. Paolo diceva che la fede è quel gesto per cui la salvezza che è annunciata attraverso l'Evangelo viene accettata, viene accolta, è ricevuta con una fede obbediente. Tanto che l'accettazione della parola, quando accettiamo la parola, noi quell'accettazione diventa immediatamente obbedienza, nella misura in cui la fede è fede e la fede vera è obbedienza. Nel linguaggio di Paolo, nelle epistole, tante volte la incredulità è un sinonimo per disobbedienza, la fede è un sinonimo di obbedienza. Comunque, queste erano alcune caratteristiche della fede che di Abramo, che Dio ha accettato, e della fede anche nostra, visto che tutti noi, grazie a Dio, abbiamo fatto il passo giusto di fronte al Signore. Ma ogni altro metodo per andare al Signore è fuori luogo, cioè non serve, è orgoglio, è farsi giustizia da soli. Quindi la strada è soltanto attraverso Cristo Gesù. Tutti gli altri metodi della religione. Noi dobbiamo affrontare questo discorso, non lungi da noi far polemica, ma perché la scrittura, la lettera ai Galati, è proprio fondata su questo discorso di libertà dalle tradizioni, dalle forme religiose. Dicevo, tutte le altre strade, sacrifici, penitenze, pellegrinaggi, eccetera, sono vie tortuose che il Signore Dio non accetta, rifiuta. Esiste, dice, una sola via, è il Signore Gesù Cristo. Giovanni 10.1, Gesù dice non solo che lui è la via, unica via, ma dice anche che tutti coloro che vogliono entrare per strade e porte secondarie sono ladri, briganti, assassini. Paolo dimostra quindi che coloro che hanno, si danno da fare in pratica, vuole dimostrare questo, che se ne hanno da fare per essere accettati attraverso le opere della legge, sono sotto maledizione. In effetti sono termini forti, ma l'uomo naturale, l'uomo ancora che non ha fatto il passo di fede, non si rende conto di quanto sia grave la sua posizione, ma qui con questo termine maledetto significa che è l'uomo che ancora appoggia la fede sulle proprie risorse, sulla propria capacità. E allora perché maledizione però dice? Perché la legge diceva, sapete tutti questo, non vi dico nulla di nuovo, che la legge diceva, Levitico 18:5, osserverete i miei statuti, i miei ordinamenti e facendo i quali l'uomo vivrà. Cioè la legge pretendeva l'obbedienza a tutta la legge. Giacomo dice che chi fallisce un solo punto è colpevole su tutti i punti, quindi siccome gli uomini siamo, tutti sono peccatori e tutti hanno peccato, tutti coloro che non hanno dato la vita al Signore sono ancora sotto maledizione. La maledizione consiste nel fatto che l'uomo non ha la risorsa, non ha la forza per la sua natura peccaminosa di ottemperare alla legge, alle leggi, ai comandamenti. E quindi ecco la grazia di Dio che interviene, no? Nessuno può raggiungere la posizione di giusto di fronte a Dio. L'umanità è caduta, l'umanità è in bancarotta, è lontana da Dio sotto un giudizio, ma grazie siano rese a Dio che fin dall'antichità i profeti hanno annunciato la salvezza attraverso la fede. E il giusto vivrà per fede. La fedeltà di Dio si è vista in tutti i tempi, fino ancora, è fedele, ancora la porta di grazia aperta. La promessa di Dio fatta ad Abramo quindi trova adempimento per Paolo soltanto e unicamente in Cristo Gesù. Cristo Gesù è il vero, unico, comprensibile adempimento di quella profezia fatta allora. E questo perché Cristo era necessario in quanto solo lui poteva adempiere la legge che noi non potevamo adempiere. Solo lui ha portato una vita perfetta, solo lui ha portato su di sé la maledizione che era su di noi, prendendo la condanna, portando tutto alla croce. Però è andato oltre la croce e quindi affinché noi ricevessimo la vita eterna e il dono dello Spirito Santo come segno distintivo dei figlioli di Dio. Batte qui l'Apostolo Paolo con questi Galati, perché loro avevano trascurato il fatto che Cristo Gesù al momento opportuno era venuto perché ricevessimo quello spirito di adozione di cui dicevo prima. Al capitolo 4, 47 parla proprio di questo, scusate, dal capitolo 4, da 4 a 7, parla proprio di questo. Loro trascuravano il fatto che lo conoscevano, ma Cristo Gesù non solo era venuto a riscattare per dare la salvezza, ma era venuto per dare uno spirito anche di adozione per cui noi crediamo ancora oggi. Abba Padre, grazie Padre, siamo figli anche, siamo fatti eredi per la grazia di Dio. Questi Galati tornavano a una vita naturale fatta di buone opere, fatta di una vita religiosa. Andiamo ora a leggere, non possiamo leggere tutto quanto, ma al capitolo 5, capitolo 5 e capitolo 6 tratta degli argomenti più pratici. Paolo dà delle indicazioni su quelle che sono dei principi fondamentali che costituiscono la vita cristiana vissuta nella libertà in Cristo, corretta, un uso corretto della vita. Dice al versetto 1 del capitolo 5: se Cristo ci ha liberati, non vi lasciate imporre un altro giogo della schiavitù, degli ordinamenti, no, mosaici. Paolo è categorico qui, dice: coloro che ancora sperano in quel sistema sono scaduti dalla grazia. Quanto a noi, versetto 5, quanto a noi, lui si mette, è lontano, ma si mette insieme a questi Galati che sono nel dubbio, nell'incertezza, ma ci sono anche quelli che sono rimasti fedeli. Quanto a noi è in spirito e per fede nella parola di Dio che siamo salvati. E ora possiamo riprendere a crescere verso la maturità spirituale, perché il concetto del capitolo 5-6 è tutto proteso a aiutare, soccorrere queste comunità perché possano tornare a vivere una piena libertà in Cristo. Crescere verso la maturità. Abbiamo tutto, la fede ancora e lo Spirito Santo. Pietro direbbe: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Allora Paolo, subito dopo, versetto 6, dice: allora vediamo ciò che conta, che cosa è importante. Ciò che conta è la fede che opera nell'amore, dove la fede, in questo caso, è la fede nella verità che opera nell'amore, perché loro non avevano, come ho detto prima, ancora il Nuovo Testamento, erano cose non ancora canoniche, avevano il Vecchio Testamento e anche tutto l'insegnamento orale che chiaramente si moltiplicava moltiplicandosi i discepoli. Quindi ciò che conta è la fede nella verità dell'Evangelo ricevuto, però che operi nell'amore. Nella storia delle chiese, tutte le chiese in tutti i secoli, c'è sempre stato un problema di equilibrio su questo discorso qui, no? Il cammino è stato molte volte altalenante, ci sono stati dei movimenti che sono stati tanto rigidi sulla verità, altri movimenti molto aperti nell'amore, come se fosse estremamente difficile, no? E questo vale anche per i singoli, no? Per me, perché tutto quello che vi dico vale per me prima di tutto. È difficile coniugare la fede e l'amore. L'amore di Dio, l'amore, parla dell'amore agape. Perché troviamo difficile che una mente illuminata dalla verità dell'Evangelo e un cuore caldo d'amor fraterno non possano stare insieme? Perché? Devono stare insieme, perché tutto il messaggio qui è che in un credente ci deve essere una mente piena e ricca di verità evangelica, di verità dell'Evangelo di Cristo, e allo stesso tempo un cuore caldo d'amor fraterno. Ciò è possibile. Sicuramente possibile. Perché? Perché lo Spirito Santo, lo Spirito che ci ha donato, è uno spirito di verità, è uno spirito di amore. Ma non solo. È anche uno spirito di fede, uno spirito di santità, di giustizia e così via. Quindi, se abbiamo ricevuto lo spirito di santità, scusate, lo Spirito Santo, è uno spirito di verità e di amore, allora questo ci permette di poter camminare in questo percorso che ci dice, di cui ci dice Galati capitolo 5, versetto 6. In diversi passi della scrittura, non solo qui, viene ricordato più volte che la vita del credente è una vita che deve correre su due binari, ma qui è un solo binario perché è dentro di noi che ci deve stare, c'è l'amore e anche la verità. Ma troviamo che il nostro Dio, per esempio, sin dall'antichità nei Salmi, il nostro Dio è un Dio ricco di benignità e verità, cioè grazia, misericordia e verità. Gesù è pieno di grazia e di verità, il nostro Gesù. Ai servi e servitori del Signore la scrittura diceva: la bontà e la verità non ti abbandonino mai, legatele al collo. Bontà e verità non ti abbandonino mai, legatele al collo. Avete visto quello che vanno gli ebrei a Gerusalemme, quelli tradizionali, con quei vestiti tradizionali, con le scatolette qui, no? Sapete tutti. Portano una scatoletta qui con un rotolino dove c'è scritta la legge, no? No, qui è che lo dobbiamo avere dentro il cuore. Dentro il cuore. Bontà e verità non ti abbandonano in righe del collo. L'Apostolo Paolo in Efesi capitolo 4, versetto 15 dice alla Chiesa: cresciamo seguitando verità in carità. Questo amore di cui parla Paolo è l'amore sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Romani 5,5 dice che il Signore ci ha dato lo Spirito Santo proprio per spargere nei nostri cuori l'amore, quell'amore agape, quell'amore di Dio, che poi è un debole riflesso, perché io per me, devo dire, per me parlo, un debole riflesso del grande, immenso amore di Dio. Non è quel sentimento dolciastro o sentimentale che viene dalla natura umana. È l'amore di Dio. Allora, amore e verità. Sulla verità che possiamo dire? Che quello che ci insegna l'Apostolo in questa lettera, chi ha la verità? Chi ha la verità? E più o meno abbiamo tutti la verità. La verità del Vangelo che conosciamo non dovrà mai essere usata per erigersi a giudice impietoso, a giudice irriducibile verso gli errori degli altri. È questo che ci dice di fede nella verità, nell'amore. Attenzione, non vuol dire che non deve essere citata la verità, l'insegnamento della verità. Sto dicendo soltanto che c'è una norma che ci insegna. E la norma è quella che è scritta nel versetto 13, capitolo 15. Possiamo fare un uso corretto della verità e dell'amore mettendoci a lavorare, a servire gli uni gli altri con amore. Questo è un buon metodo per... è un buon metodo per fare un uso corretto della libertà in Cristo Gesù. Infatti al capitolo 6 ci dà anche un'altra indicazione di come deve essere questo amore. Dice: fratelli, se uno, versetto 1, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. L'amore e la fede devono contraddistinguere appunto tutto quello che è la pienezza dello Spirito Santo nel cuore, nella vita del credente. Andiamo avanti. C'è un altro aspetto, no, da considerare riguardo all'amore, l'amore di Dio. L'amore di, finora abbiamo parlato dell'amore all'interno della Chiesa, ma c'è un aspetto dell'amore di Dio che va all'esterno. Capitolo 3, versetto 16 di Giovanni ci dice che l'amore di Dio è, per coloro che hanno bisogno della salvezza. Ecco, in questo la scrittura ci dice di, in pratica, di usare discernimento e di proclamare la verità dell'Evangelo senza distorsioni. Senza distorsioni vuol dire senza separare quello che è la giustizia dell'amore di Dio dall'amore di Dio, quelle che sono le in pratica gli attributi di Dio. Non possiamo mai estrarre un attributo dagli altri, perché Dio è amore e allo stesso tempo è verità. Andiamo ancora avanti. Perché si è verificata, mi domando, perché si è verificata questa persuasione sbagliata nella vita dei credenti della Galazia? Perché si è creato questo turbamento? Questo problema lo spiega l'Apostolo Paolo quando dice al versetto 16 di camminare attraverso e secondo lo Spirito Santo. Dice di camminare lo Spirito Santo per non adempiere le opere della carne. Lì era successo proprio questo, avevano trascurato questo fatto. Allora noi ci insegna che o si permette alla parola del Signore e allo Spirito Santo di operare il nostro cuore e la nostra mente, oppure la nostra mente non sottomessa può soffocare l'opera di Dio che Dio vuol fare in noi. E quindi mi insegna a me che quando si devono fare le scelte della vita di ogni giorno, dobbiamo prima di tutto decidere sulla base non di quello che è la nostra logica, il nostro raziocinio, ma dobbiamo decidere sulla base di quello che è l'azione dello Spirito Santo, la parola di Dio, perché la parola di Dio limiterà il campo di azione e ci guiderà nella scelta. Dio è infinitamente potente, più grande dei nostri problemi, l'abbiamo sentito prima dal fratello. Ciò significa che, come dice l'Apostolo Paolo al capitolo 3, versetto 20 di Efesi, lui vede al di là di quello che noi vediamo, di quello che immaginiamo, di quello che pensiamo, è infinitamente potente e può quindi guidarci in tutte le scelte. Anche in Filippesi, capitolo 4, dice: la pace di Dio supera ogni intelligenza. A volte inizialmente non riusciamo a capire, a comprendere bene. Lui parla dei problemi che abbiamo e portiamo davanti al trono della grazia di Dio. Tante volte andiamo al trono della grazia di Dio, pieno di nostri problemi, pieno di nostre soluzioni, cercando di risolvere con la nostra intelligenza, la nostra sapienza, quelli che sono i nostri problemi. Dimentichiamo quello che ci dice: non angustiatevi di nulla, la pace del Signore supera la vostra intelligenza, cioè è in grado di darvi pace, la soluzione al vostro problema e superare tutto il vostro lavorio mentale per vedere di risolvere, trovare la scappatoia e risolvere i problemi. La pace di Dio supera ogni intelligenza. Quindi è necessario affidare al Signore le nostre opere, i nostri disegni, perché possano trovare successo con la benedizione del Signore. L'esperienza dei Galati ci ricorda che Dio, allora, per mezzo della parola del Vangelo, ci dichiara liberi, e questi Galati erano stati dichiarati liberi. Però, ho detto già che avevano guardato altrove. Ma Gesù ci dice, e il Signore ci dice, che anche ci dà tutta la possibilità per vivere una vita corretta nella libertà. Cioè ci dà la potenza del Vangelo, è proprio l'opera dello Spirito Santo per rendere completamente libero il credente. Quindi il Signore ci dichiara liberi e salvati, giustificati all'inizio, ma poi ci dà anche, attraverso la parola dell'Evangelo, la potenza, è l'opera dello Spirito Santo attraverso l'Evangelo, la potenza per avere una vita libera che cresce dinanzi al Signore. È quello che diceva Gesù: se perseverate nella mia parola sarete veramente liberi. Oppure, seconda Corinti 3, là dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Quindi la santificazione, la crescita è qualcosa che avviene proprio per l'opera che porta avanti il Signore, no? E c'è da dire tanto. Watchman Nee diceva che all'inizio, quando ci convertiamo, è il cuore che viene cambiato. lo Spirito Santo viene in noi, ci siamo pentiti, abbiamo creduto nel Signore, e lì avviene la conversione del cuore. Chiaramente inizia un capovolgimento dei nostri atti, delle nostre attività, del nostro modo di comportarci, però lui dice: quello è il cambiamento del cuore nel momento in cui abbiamo creduto, ma poi c'è un secondo cambiamento, che è il cambiamento, il rinnovamento della nostra mente, e che dura tutta la vita, perché la mente fa parte della nostra anima, fa parte del nostro essere umano e deve essere sottomessa allo Spirito Santo per poter fare cose buone. Se non lo è, agisce come agivano questi Galati, andavano per strade diverse, strade. Ecco perché alla fine Paolo, concludiamo con questo versetto, meditiamo questo versetto, versetto 16, dice: camminate secondo lo Spirito. Questo comandamento per me, quando ero giovane, quando ero ragazzo, costituiva un po' un problema, perché viene spiegato a un livello tale che, per esempio, un giovane no? Dice: ma com'è questo camminare nello Spirito? Non è che camminiamo sulle nuvole, no? Molti considerano la guida dello Spirito come un suggerimento interiore, qualcosa che viene all'interno, a prescindere e indipendente dalla parola scritta. Ma se consideriamo tutti i passi della scrittura che parlano dello Spirito Santo e della parola, constatiamo che il nostro Dio, il Dio l'Eterno, nostro Dio, Padre nostro Signore Gesù Cristo, guida il suo popolo prima di tutto, attraverso la comprensione e l'applicazione della parola di Dio, della parola scritta, e poi tramite le circostanze, varie altre indicazioni, la coscienza, la pace, e poi dare altre indicazioni nelle scelte. Questo principio è importante, sapere che prima di tutto il Signore ci guida attraverso la parola, perché limita il campo di azione in cui noi dobbiamo operare e in cui dobbiamo fare nelle nostre scelte. Lo Spirito Santo opera nella nostra coscienza un'impronta del suo carattere, della sua volontà e dei principi che reggono la sua volontà. E questa impronta che entra nella nostra coscienza, no? Lo Spirito Santo ci permette di capire, ci permette di intuire, ci permette di capire bene quello che è la volontà del Signore. È quello che dice 2 Corinti capitolo 3 versetto 17: ora il Signore è lo Spirito, e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati secondo quella che è l'azione del Signore, che è lo Spirito. Quindi concludo. Per me era appunto una cosa che a suo tempo volevo chiarirmi, e grazie a Dio. Quindi il corretto uso della libertà dei figlioli di Dio si esercita sotto la guida dello Spirito Santo per servire Dio e per servire i fratelli, però entro i limiti posti dalla parola di Dio stessa. Questa è una grande benedizione, perché il Signore ha pienamente cura di noi, ci guida e ci dà anche tutte le risorse, come diceva Pietro, per poter avanzare nella vita cristiana verso la maturità. Come si esercita? Un breve esempio, un bellissimo esempio. Il Salmo 23 dice che noi lo seguiamo fedelmente come buon pastore. Chi è che non conosce il Salmo 23? Signore mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi li guida lungo le acque chete. E poi il terzo versetto, vi ricordate? Egli mi ristora l'anima e mi conduce per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Ecco, il Signore è il nostro pastore nel momento in cui lo seguiamo fedelmente. Non è lui a seguire noi, siamo noi a seguire lui, ma ci conduce per i sentieri di giustizia, non altrove. Ecco il limite che dicevo, la parola del Signore ci dice qual è il limite, e la parola ci indica nello Spirito Santo che siamo condotti dal nostro buon pastore entro dei sentieri di giustizia e non altrove. Grazie a Dio che abbiamo questa guida dello Spirito Santo e del Signore che non ci abbandona mai.